Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Abbiamo la iena e la volpe, la iena è the fox.
Siamo
eccoci
tornati
qua. Che
siamo
bello tornati ritrovarti dopo tanto
ponte
tempo
di comando qua. Mi mancava questo.
Buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà
ciao
a tutti.
Stefano,
ciao
buon pomeriggio
a Giorgio e all'Andrea regia e ciao Tringali e Pedroselli.
Ti mancava, molto, ti mancava questo tavolone, i microfoni, sì, le cuffie? A me mi mancava, ti devo dire, questa è casa nostra.
Ciao Stefano, mi sei mancato.
Vedi? Ah, anche tu.
Vedi, Betty, lo sai che sta piacendo molto Betty ai nostri ascoltatori?
Che Betty sarebbe stata bene a Milano.
Certo. Beh, insomma, ce n'è. Sì, sì, sarebbe
però
stata
Betty
molto
c'ha una certa
bene
età.
No, lei è molto elegante, preferisce stare qui. Qui da noi. Allora, caro Stefano, iniziamo subito, siccome ha parlato Manna, direttore sportivo del Napoli, allora Francesco Tringale ha preparato un estratto, però lo commenteremo insieme a degli amici, quindi vado subito a dare il buon pomeriggio a Raffaele Di Fusco. Ciao Raffaele, ben trovato.
Ciao Raffaele.
Ciao, ben trovati a voi.
E poi ai colleghi Salvatore Cagliazza. Salvatore,
buon pomeriggio a tutti.
Ciao Salvatore.
E poi Luca Cerchione. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao Luca.
Buon pomeriggio ragazzi, grazie per l'invito.
Ma ci mancherebbe, grazie a voi che avete accettato l'invito. Allora facciamo una cosa, siccome Francesco ha preparato in redazione un estratto di Manna e quindi lo sentiamo un attimo, poi lo commentiamo perché insomma ha fatto un po' una considerazione su quello che è stato il mercato, la cessione di Kvaratskhelia, lo sentiamo e poi ritorniamo subito in studio.
Per quanto riguarda la domanda su Kvara, ci siamo visti e costretti a fare questa cessione in questa sessione di mercato perché eravamo, non dico ricattati, ma quasi. Il Napoli ha provato a lavorare sul mercato per sostituirlo in modo adeguato. Non siamo riusciti a concretizzare delle trattative che avevamo perché i parametri a gennaio sono diversi, ma sul mister ci siamo confrontati a fine mercato. È chiaro che non siamo contenti perché è andato via un calciatore importante. Io per primo non sono contento. Garnacho è un giocatore che ci piace, ci è piaciuto, che abbiamo trattato anche prima della partenza di Kvara, che abbiamo incontrato. Abbiamo fatto un'offerta molto importante allo United. Ci siamo avvicinati alle loro richieste, eravamo molto vicini. Calciatore per lasciare la Premier League a gennaio, perché poi a luglio è diverso, a gennaio probabilmente voleva essere accontentato economicamente, cosa che noi in questo momento non possiamo fare, non vogliamo fare e non trovo neanche corretto, perché quando io ho una media salariale, quando il Napoli ha una media, un parametro all'interno dello spogliatoio di un livello, metto un calciatore giovane che guadagna tendenzialmente uno stipendio medio-alto o più alto, non lo trovo corretto nei confronti dei calciatori che stanno facendo un lavoro importante. A Adeyemi avevamo una bozza di accordo invece col Dortmund, siamo stati lì, sono stato lì, ho parlato col calciatore, non era sicuro, non è voluto venire adesso, non a luglio, leggo già che accordi con altre squadre, sono contento per loro. San Maximin è stato un problema burocratico che avevamo risolto, poi col club saudita c'erano delle pretese che né noi né il Fenerbahce potevamo accontentare. Il rammarico, forse potevamo prima andare su un profilo così invece che provare a inseguire calciatori che avevamo come obiettivo di un valore elevato che ci hanno fatto un po' perdere del tempo.
Allora, questo è un passaggio che abbiamo preso molto particolare, voglio subito sentire un vostro pensiero. Stefano, comincio da te, facciamo il giro poi con gli ospiti collegati.
Mi sembra una difesa da parte di Manna, c'è tanta amarezza non soltanto da parte di Conte ma anche da parte di una tifoseria che si aspettava altro, anche lo stesso Napoli a detta di Manna si aspettava altro, non è stato sono state trovate insomma le intese con i giocatori che ha elencato e poi ha parlato rispetto di Garnacho sul discorso di non sforare, no? Questo
sì,
rispettare
tetto
una
salariale,
media, un tetto salariale però insomma alla fine mi è sembrata un po' la storia di Kvaratskhelia, no? Che guadagnava meno di tanti altri e forse se n'è andato anche per questo motivo. Uno dei tanti motivi, non soltanto per quel motivo, perché insomma io dico una barca di soldi al Paris Saint Germain, eccetera, eccetera. Però insomma la sostanza, Marco, e concludo, nella sostanza rimane la delusione di Conte, di un Napoli che resta competitivo ugualmente, però ci sono tensioni, ci sono frizioni,
amarezza contiana, amarezza contiana.
Questo signore qua che sta alle nostre spalle, per chi ha la bontà di seguirci in televisione, Antonio Conte, non sarà più lo stesso Antonio Conte di luglio. Questa è una notizia e secondo me, aggiungo e concludo, che vinca o che perda il Napoli rischia di perdere Conte a fine stagione con un anno di anticipo.
con un anno di anticipo. Voglio sentire che cosa ne pensano anche i nostri amici collegati. Parto da Raffaele Di Fusco. Raffaele.
Beh, le considerazioni di Manna sì, sono giustissime, perché hanno provato in vari modi. A mio parere ci sono però due lacune. Una è non aver preparato, come lui stesso ha detto, un piano B più adeguato, diciamo così. L'altra, che io credo sia la fondamentale, è il ritardo della proposta di contratto a Kvar, perché Kvar andava rinnovato dopo la vittoria dello scudetto, e lo rinnovavi a cifre molto più basse. E quindi secondo me l'addio di Kvar è dovuto alla mancanza di tempistica proprio del rinnovo del contratto. Poi è normale che Conte sarà arrabbiato. Chi è? Trovatemi un allenatore che è contento se gli levate il giocatore, diciamo, più importante e che non viene sostituito con un giocatore all'altezza. Quindi credo che Conte abbia tutte le ragioni di essere arrabbiato. In più credo sia giusto il ragionamento che è stato fatto riguardo che Conte non sarà più lo stesso. In più hai un Gonge che non è contento perché ha cercato di forzare la cessione fino all'ultimo minuto di mercato, e quindi ci sono tante piccole cose che fanno sì che è vero che siamo competitivi, ma forse nelle prime 7-8 squadre siamo l'unica squadra che sta indebolita.
Questa è la posizione di Raffaele Di Fusco. Voglio sentire Salvatore Cagliazza.
Buon pomeriggio, prima di tutto.
Buon pomeriggio, Salvatore.
È cambiata un po' la comunicazione del Napoli, perché bisogna dire che mai nessun direttore sportivo aveva parlato così tanto, e alla fine di una sessione di mercato Giuntoli non aveva il diritto di parlare se non prima di qualche partita in TV, alla TV a pagamento. Quindi da questo punto di vista bisogna fare i complimenti a Manna, perché si è espresso chiaramente e lealmente, secondo me, perché era giusto che così fosse dopo un mercato che ha tenuto tutti un po' in ansia, e gli improperi fatti a De Laurentiis sotto il suo profilo X dopo che ha ufficializzato Cafor fanno capire, epiteti irripetibili, fanno capire come l'umore della piazza sia cambiato incredibilmente rispetto a prima della cessione di Kvara. Quindi ha fatto bene Manna a chiarire la situazione. Che Conte fosse arrabbiato non c'era bisogno che lo dicesse Manna, perché lo aveva evidenziato più volte nelle ultime conferenze stampa, e ha ragione Vincenzo quando dice che c'è la possibilità che a fine anno, visto che l'obiettivo ormai all'alba di febbraio, l'obiettivo Champions League, quello iniziale, è già stato...
Stefano Impallumeni, tu intendevi, penso, Salvatore. Quando
no, Stefano, ho detto Vincenzo.
Vabbè, perché tu intervieni spesso da Vincenzo, allora l'hai...
esatto. Vai. E quindi credo che le strade si potrebbero anche dividere in virtù però di quello che Conte già sapeva, perché a giugno col mercato è stato accontentato, nonostante le mille difficoltà, le mancate entrate della cessione di Osimhen, le mancate entrate della UEFA per quanto riguarda la Champions, pronti via 40 milioni per Buongiorno, 30 per un 31enne come Lukaku, 27 per Neres, 30 per McTominay, altri 20 per Gilmour. Quindi i soldi sono stati spesi, e che i parametri fossero questi Conte li sapeva dall'inizio. Però è naturale che un allenatore non è mai contento, soprattutto quando va via un giocatore così forte come Kvara. Se però io poi devo sentire, e non ho dubbi a pensare diversamente, che il Napoli è stato ricattato tra virgolette da Kvara, allora quel un giorno vi spiegherò, lo vorrei capire adesso e non domani.
E non domani, tu dici, volevi forse capire un po' di più su questa questione Kvaraskhelia. Luca Cerchione.
Allora, secondo me il Napoli fa un passo avanti in questa finestra di mercato dal punto di vista comunicativo, ma ne fa tre indietro dal punto di vista della rosa, ovviamente perdere Kvaraskhelia. Dal punto di vista dello status, per citare le parole di Manna, è una perdita importante. Se andiamo però un po' più nello specifico, il Kvaraskhelia visto in questa stagione con qualche piccolo infortunio contrattuale che adesso è chiaro, eccetera, eccetera, forse non ha dato poi così tanto al Napoli. Il Napoli aveva bisogno non tanto tecnicamente, ma quanto più per dimostrare di essere lì con forza e con volontà di dare un segnale forte sul mercato. Però si sono fatte delle valutazioni, Mann ha parlato, ha fatto i nomi, ha detto che determinati calciatori erano assolutamente fuori parametri, le cifre erano aumentate di un 20% perché ci si trovava a gennaio, ma io avrei chiesto a Mann, visto e considerato che ci ha detto e abbiamo capito da dichiarazioni degli intermediari nelle settimane precedenti che la questione, la querela Kvaratskhelia, andava avanti da tempo, perché il Napoli poi non si è mosso per tempo e si è arrivato all'ultimo minuto, costretto poi a farsi prendere per la gola da chi vendeva. Le notizie che sono circolate sono tutte vere, il direttore ha confermato tutti i nomi, il problema è che si arrivi nel momento in cui Kvaratskhelia ti ha fatto questo ricatto, citando le parole di Manna, per andare via, dopo diventa più complicato fare il mercato, perché certo, non ti confronti solo con le cifre aumentate del mercato di gennaio, ma anche con la consapevolezza di chi vende, che tu hai la necessità certo di acquistare. Dal punto di vista della rosa, il Napoli esce sicuramente ridimensionato rispetto a un mese fa, però per una sola competizione, secondo me il Napoli esatto può ancora dire la sua.
Luca, mettiti meglio perché ogni tanto va via il segnale. Luca, mettiti un po' meglio perché ogni tanto va via il segnale, però abbiamo capito il concetto. Ti fermo un attimo perché in effetti io qui volevo andare, cioè mi sembra adesso, con tutto il rispetto per Conte, capiamo che sarà arrabbiato perché non è stato sostituito Kvaratskhelia, però mi sembra che questa squadra sia competitiva per giocare una sola competizione e arrivare in fondo con questi uomini, Stefano, o diciamo una fesseria, sì, se la mettiamo in questa maniera.
Sì e no, per aggiungere no.
Sì e no. E poi
perché è corto.
Ecco, è corto. Un'osservazione di un ascoltatore, penso, che la giro a te, dice una domanda al volo. La questione Kvaratskhelia non è anche colpa di Conte, nel senso, se ad agosto avesse fatto fare alla società quello che voleva fare, cioè venderlo e cercare con calma il sostituto, non era meglio? Cioè,
no,
nel senso,
parte prima anche dalla primavera scorsa. Ti ricordi quando parlavamo di Osimhen?
Sì.
E diciamo che invece le richieste concrete erano per Kvaratskhelia del Paris Saint-Germain.
Ma non era meglio farlo partire allora quest'estate?
Poi c'è, però c'è, perché Osimhen ha ostacolato un po' tutto. Però Kvaratskhelia, voglio dire, era in trepidazione da e il papà e tutto l'entourage, il procuratore, la gente erano in fibrillazione già da primavera scorsa. Poi è esploso Osimhen ad agosto, ricordi, stavamo lì a me a parlare, la notizia e la non notizia, poi, cioè non l'hanno piazzato come avrebbero potuto, avrebbero dovuto, avrebbero sperato, Napoli dico, di almeno di farci quei 60-70 milioni, certo, non c'è stata possibilità. Poi è andato a Istanbul al Galatasaray e ha rubato la scena a Kvaratskhelia. Ma la situazione di Kvaratskhelia è una situazione che parte da lontano, Marco.
Sì,
cioè
sì,
Conte
sì
non c'entra niente, anzi Conte sperava, sai, adesso lo convinco, ma insomma non è che voglio dire,
però lui aveva posto come condizione che Kvaratskhelia rimanesse,
nel senso che uno che può questa cosa di persuasione che ha avuto in carriera, che ha però Kvaratskhelia se l'è infischiato, soprattutto il papà e la gente si sono infischiati. Cioè, voglio dire, ti arriva una barca di soldi, il Paris Saint-Germain praticamente era già, cioè lui con la testa, perché ha giocato anche male o ha dato un contributo relativo? Perché già stava a Parigi con la testa, ragazzi, ci giriamo intorno.
Farlo
io
prima
non lo so, a Napoli lo so che è secondo me, ma è così la storia. È inutile di Kvaratskhelia è stato si è ceduto mentalmente a Paris Saint-Germain lo
prima,
scorso anno.
Prima, certo.
Se noi vogliamo dire il contrario,
era meglio farlo partire, no?
Esatto, appunto.
Era meglio farlo partire quest'estate.
Ricattato, non ricattato, ma che non sapeva Manna che questi erano d'accordo col Paris Saint-Germain. Dai, cioè, voglio dire che ci abbiamo cioè voglio dire, Manna mi sembra un esperto, uno scappato, certo, nonostante certo la giovane età. E che vorrà, certo. Poi voglio dire, non è che adesso sì, sono d'accordo, un salto comunicativo, ma non è che ha raccontato tutta la verità Manna, eh?
Cioè, ha raccontato la sua.
La sua, non quella di Conte, che è un'altra.
Raffaele, non so se vuoi rispondere anche tu, perché insomma gli ascoltatori dicono ok tutto, però insomma la rosa mi sembra competitiva per arrivare in fondo, due, ma allora a questo punto era meglio cederlo a giugno Kvaratskhelia, però lui aveva posto come condizione, se vi ricordate, la permanenza proprio di Kvaratskhelia in questo campionato. Raffaele.
Beh, che siamo corti, certo, qualcuno ha detto che Conte si è voluto coprire fin dall'inizio, beh, ma abbiamo visto che Neres non stava in palla e andava sostituito, molto probabilmente l'ha portato avanti cercando di mantenere l'assetto tattico, almeno per quanto riguarda quella fascia, però alla fine tu hai sostituito i due esterni alti con due esterni bassi. Perché ripeto, hai un Gonce che non è contento, quindi non so in che condizioni sia. Anche l'arrivo di Okafor, nel momento in cui sostituisci Politano e Neres, perdi il 30%, e per arrivare a risultati importanti come può essere lo scudetto non puoi concedere a un Inter, faccio un nome a caso, il 30% del secondo tempo con le sostituzioni, perché le perdi le partite. E il discorso è questo: il Napoli ha una rosa adeguata per competere nell'11 di base, ha una rosa adeguata, ma se andiamo a vedere gli altri con cosa sostituiscono,
però Raffaele, io capisco, ma c'è un impegno a settimana, questi giocatori non possono giocare una partita da una settimana all'altra tutta intera. Domanda che faccio è, cioè, hai la possibilità di allenarti meglio, di lavorare molto sulla tattica, di non avere gli spostamenti, i viaggi, cioè, ragazzi, questo è un vantaggio che non possiamo non considerare, ma, nella gestione della rosa. Però
il secondo tempo come stavano gli esterni di Conte, ma sapete che lavoro fanno? Avete visto la partita? Se fossero stati riposati non verrebbero sostituiti a 20 minuti dalla fine, entrambi per giunta. Cioè, il discorso è vero che fanno una partita a settimana, ma ragazzi, ma bisogna avere il lavoro che richiede Conte. Se Conte richiede agli esterni un lavoro immane come quello che fa Politano, faccio un esempio, ho capito, una volta a settimana, ma reggere 100 minuti a quei ritmi, a fare tutto il campo e a raddoppiare sulla linea difensiva, diventa dura.
Luca, tu che ne pensi? Cerchione.
Allora, io aggiungo un qualcosina. Secondo me Raffaele dice bene, perché Manna lo ha anche detto: per il metodo Conte siamo un po' in affanno, siamo corti, eccetera, eccetera. Però Conte va anche responsabilizzato, secondo me, perché il Napoli di fatto ha dei calciatori in rosa che non vengono presi minimamente in considerazione. Prima era Folorunscio e sappiamo tutti per quale motivo, esatto, non veniva preso in considerazione. Oggi c'è Ngonge. Ma voglio capire, Ngong non è più pronto di Okafor per dare un po' di fiato a Politano o in alternativa dall'altro lato a Neres? Secondo me sì, quindi in questo momento bisogna un po' stringere la cinghia, anche Conte deve cedere un po' il passo su quelle che sono le sue opinioni in merito a determinati calciatori e fare di necessità virtù, stringersi in cerchio, darsi una mano e fare queste 15 partite che mancano da qui alla fine per regalare un, certo, sogno a tutta la piazza. Poi nella prossima estate si venderà chi Conte non vede. Però io non credo, ragazzi, che ad oggi, ad esempio, con Gonghe in rosa e con Gonghe abile da ruolabile, era il caso di andare a prendere Okafor. Ok, ne abbiamo preso uno in più, va benissimo, ma diamo una chance anche a Gonghe, perché poi quando entra il ragazzo dimostra di stare bene. Lui appena prende palla tira, perché vuole dimostrare di stare bene, vuole che il mister, vuole che, certo, si capisca che, certo, secondo lui il mister sbagli in questo momento.
Allora, intanto Stefano, gli ascoltatori sono d'accordo un po' col tuo pensiero, cioè nel senso, questo mercato può lasciare un segno profondo, sì, a Conte, e quindi potrebbe, sì, salutare anche con un anno d'anticipo, a prescindere di come possa andare, sì, 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 questa stagione.
Perché
nel
lui
bene
lo fa
nel
un
male.
Discorso di principio, ne fa un discorso poi ne parlerà lui più quando sarà il caso.
Però tu dici questo è lascia un segno, insomma, difficilmente.
Ma questa è una persona seria, una persona... c'è un agonismo diverso.
Però scusate, quello che dice
Martello
Manna, io...
Manna fa il suo lavoro. De Laurentiis è un grandissimo presidente, cioè non è che si discute. Io non vado a trovare dissidi, a trovare cose sulle personalità. Secondo me lui si sente un po' deluso.
Tu dici, e questa
non gli
rimane.
Sono andati dietro come avrebbe voluto, desiderato, ecco. Proprio una te dici, vabbè, ma insomma uno può mediare. No, questo
non media.
Questo è
non
uno
media.
Che va come avanti come un treno. E se dice io devo rimanere un altro anno qua con tutte queste tensioni, mi viene il mal di testa.
Cioè tu dici, se vinco bene, vinco... saluto e
ha fatto un lavorone. Ma io sto scherzando, ha fatto 53 punti lo scorso anno in Napoli, ha rivitalizzato una squadra di cui il 40%, e dico il 40% e valeva quasi tutto il 100% di Lorenzo e Politano, non ne potevano più di giocare a Napoli. Io lo so, magari Luca, Raffaele e tutti quelli che vivono a Napoli, anche amici che sono di Napoli e tifano Napoli,
Luca.
E non ne potevano più, ha rimesso a posto tutto lì Conte, oh. E poi più dice, io non siete riusciti a rimpiazzare Kvaratskhelia, benissimo, ci avete avuto un anno di tempo, non 20 giorni, un anno, perché Kvaratskhelia si è ceduto, ripeto, da solo,
sì.
Siamo a l'anno. Papà e lo scorso anno. Quindi
chiaro.
Voglio dire, a Napoli, come si dice, a canne nessuno è fesso, no, cioè nel senso Kvaratskhelia Ma adesso Raffaele e Luca, vi chiedo sta cosa: voi pensavate che Kvaratskhelia potesse rimanere ancora a Napoli? Che era già andato lo scorso anno, no? Cioè, Paris Saint-Germain non è stata un'invenzione giornalistica.
No, no, era tutto vero.
Cioè, Osimhen, la verità, e poi concludo, è che lo scorso anno il Napoli ha ricevuto una richiesta concreta, vera. Quella del Paris Saint-Germain per Kvaratskhelia, no per Osimhen. E si è parlato di Osimhen. Ma Kvaratskhelia era già ceduto.
Ma io infatti, ragazzi...
dai, su.
Vai, Raffaele, vai.
Che l'errore più grosso è stato quello, il ritardo, la tempistica
lo so.
Del contratto di Kvara. Altrimenti era normale che gli piombassero addosso a questo qua, visto quello che aveva fatto l'anno dello scudetto. Era normale. Se tu vuoi trattenere questo giocatore dopo lo scudetto, invece di chiedere di dimezzare, come fece Sbagliò De Laurentiis per la politica che adottava allora, chiedendo di dimezzare lo stipendio come con Azielischi, eccetera, Kvara andava e a Kvara gli offrivi subito dopo lo scudetto 5 milioni di euro, te li firmava, visto che ne guadagnava 1,2, 1,4, mi ricordo. E dopo è normale che arrivano le richieste da tutte le parti e il Paris Saint-Germain, che mi sembra erano 11 milioni di euro, non mi ricordo quanto era l'offerta contrattuale annuale. E quindi quello è stato, secondo me, l'errore base per far sì che il percorso di Kvaratskhelia fosse sempre molto più complicato trattenerlo. E volevo aggiungere una cosa su Conte. Io credo che questa cosa qua, il fatto che lui sia arrabbiato e deluso, come giustamente hai detto, io credo che lui lo vedremo ancora più incazzato in campo. Lui sarà ancora più determinato, conoscendo il carattere, più determinato ancora a cercare di battere e di puntare sempre più in alto, perché vorrà dimostrare a se stesso e alla piazza e alla società di essere forte. Questa squadra, se Conte chiede a un giocatore tira 10 testate vicino al muro perché si fa vincere la partita, quel giocatore gli deve tirare le 10 testate vicino al muro. È questo Conte. E quindi io credo che vedremo in campo Conte ancora più arrabbiato, ancora più poveri giocatori.
Sei stato chiarissimo, sei stato chiarissimo. Luca, ti faccio sentire un audio velocissimo prima di chiudere questo blocco. Sentiamo un attimo un audio, dai.
Buongiorno a tutti voi, Mario da Terni. Ma secondo me Manna con De Laurentiis si fanno i furbi, nel senso, piazzano un giocatore con una plusvalenza stratosferica a 70 milioni e poi vogliono andare a comprare un ipotetico o futuro top player, no? Risparmiando e non dando un adeguato compenso. Cioè, ma sono capaci tutti di fare squadre in questo modo? Anzi, come vedi, non sono capaci tutti. Perché...
ecco, questo è un po' il senso del messaggio. Luca, vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, e dico che il discorso vale anche all'inverso, nel senso che Kvaratskhelia a 70 milioni di euro è un affare che fa il Paris Saint-Germain, quindi voglio dire, non è che il Napoli poi sia cascato così bene con la cessione di Kvara, perché se avesse voluto il Napoli l'anno scorso incassava quasi 200 milioni di euro dal Paris Saint-Germain per la coppia Osimhen-Kvaratskhelia. Ad oggi ne ha presi solo 70 e sono andati via entrambi, quindi sì, il Napoli è bravo, è furbo, De Laurentiis, eccetera, eccetera, però secondo me questa volta si è trovato veramente in una situazione di grande difficoltà con un ragazzo che voleva andare via e di fatto ha consentito che altri ti mettessero il cappio al collo quando volevi andare a comprare.
Stefano, vuoi chiudere con un pensiero?
Pensiero no.
Però comunque lui parlava di livello
che
salariale.
Che abbiamo fatto, esatto. Amarezza Contiana è tutta lì. Io non so se... cioè dura, perché ci è rimasto male Conte.
Sì, sì, ma chiarissimo.
Poi
il vostro
le trattative possono andare a buon porto. Manna ha fatto il suo, ha spiegato che
vincere,
ha fatto
io
di
sono
tutto.
Sono convinto che questo non cambia la sua forza, come dice Di Fusco. No, Raffaele, sarà ancora più incazzato,
certo,
adesso.
No, quindi vuole... Però è rimasto qualcosa dentro, ci è rimasto male.
Tu dici qualcosa...
ecco perché ti dico che non sono così sicuro che possa. Poi magari rimane, allungherà, ci metterà le tende a Napoli. Però insomma, ci è rimasto male. Da un punto di vista, capito, sai, dalla delusione di una persona, magari una piccola delusione, adesso una piccola grande delusione, però lui è molto è un ragno, avverte, è molto sensibile,
No,
cioè non vede,
carità,
soltanto il risultato sul campo, vede pure chi sta intorno alla squadra, come si lavora insieme,
assolutamente,
no?
Staremo un po' a vedere. Raffaele, prima di salutarti, proprio un flash veloce ti chiedo, siccome oggi sarà un po' un argomento che tratterremo ancora più avanti, però insomma te lo chiedo anche a te: tu credi che Motta in prospettiva possa far giocare insieme Vlahovic e Kolo Muani?
Io
non credo. Non credo per il modo suo di pensare il calcio, a meno che non si ritrovi in una difficoltà enorme che possa essere l'ultima spiaggia o gli ultimi minuti di una partita, e quindi va a mettere due torri là in mezzo, ma nel momento in cui si sente in pericolo perché non arrivano i risultati, potrebbe provare una cosa del genere. Ma ripeto, credo che possa essere un piano B.
Piano B, quindi in situazioni di pericolo. Raffaele Di Fusco, grazie mille per essere stato con noi, grazie.
Ciao, grazie Raffaele, ciao.
Grazie anche al collega Luca Cerchione, a presto Luca,
ciao,
buon
Luca.
Lavoro come
grazie.
Sempre.
Grazie ragazzi, grazie mille, un abbraccio, a presto.
Grazie, salutiamo anche Salvatore Gagliazza che ha avuto un piccolo problema lavorativo, ci ha lasciato in diretta. Noi adesso ci fermiamo perché cambiamo argomento e arrivano anche altri amici, state con noi e proseguiamo nel pomeriggio di Maracanã.